navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, dedicata alle questioni internazionali 20.02 per questo 29 febbraio 2024. Noi oggi parleremo di una situazione, quella in Congo, di cui in realtà si parla poco, ma che purtroppo è veramente devastante, perché lo scontro fra l'M23, una delle tante fazioni armate che sono in Congo, sostenuta, ormai lo dice anche l'ONU con delle prove, dal Ruanda, e le forze armate congolesi, nonché i loro alleati, sia del Burundi che del Sudafrica, gli scontri si fanno sempre più intensi, si avvicinano a Goma, capitale della regione. Si parla di quasi 1.650.000 sfollati, quindi una situazione anche dal punto di vista umanitario veramente complicata, di cui appunto si parla pochissimo, e di questo noi parleremo con Giovanni Marco Carbone, che è un esperto dell'area.
E questa era la prima guerra di merda.
E questa era la prima guerra, appunto, di cui parleremo. La prossima guerra avventura ne parleremo. Parleremo della Transnistria e della Moldavia con Carlo Policoro, e infine parleremo della Cina. Faremo un aggiornamento, un recap, diciamo così, della situazione in Estremo Oriente con Sabrina Moles di China File, spesso e volentieri ospite dei nostri microfoni. E quindi dovremmo avere Giovanni Marco Carbone in linea. Pronto?
Buonasera, eccomi, ci sono.
Ciao, buonasera, grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi, insomma, nell'introduzione stavamo dicendo appunto che la situazione nella regione del Kivu diventa sempre più complessa, perché la cosa che da una parte inquieta è la presenza di molti attori internazionali, quindi una guerra che si sta regionalizzando, una guerra che si sta combattendo peraltro con strumenti e armi decisamente moderne e letali, è una guerra che coinvolge milioni di persone che sono costrette a una fuga caotica e disordinata.
Sì, è una situazione, ahimè, a cui in un certo senso le popolazioni locali sono abituate, tra molte virgolette, nei limiti in cui ci si può abituare a questo tipo di situazione, perché con quest'area di cui stiamo parlando, il Congo orientale, quindi non è il Congo nel suo complesso, ma è una fascia piuttosto precisa. Adesso non so se gli ascoltatori hanno una mappa davanti, ma il Grande Congo occupa la pancia, il centro proprio dell'Africa, e parte dall'Atlantico, ma stiamo parlando del capo opposto, quindi nel centro dell'Africa, al confine con altri paesi come il Ruanda, l'Uganda, il Burundi, la Tanzania. E quell'area lì, su quel versante lì, c'è un'instabilità, un'insicurezza che dura almeno fino agli anni 90.
Parliamo dell'area cosiddetta dei Grandi Laghi. Uno dei motivi di questa insicurezza è soprattutto la presenza nel sottosuolo di ingenti ricchezze minerarie che stanno diventando sempre più strategiche, e la politica anche ruandese, che è un paese piccolo e sovrappopolato, che trova, diciamo così, in questo spazio, attraverso il sostegno a un movimento di etnia Tutsi, la possibilità di fare anche predazione per certi versi di queste risorse.
Quanto conta questo fatto che si riferiscono a quel passato, 30 anni fa, giusto quest'anno, 30 anni fa c'è stato il massacro, e quindi possono cercare di avere delle possibilità in più di fare gli affari della comunità di Kagame piuttosto che di altre etnie?
La questione dei Grandi Laghi e del rapporto tra Ruanda e Congo è una delle più complesse proprio da spiegare, da raccontare. Ci sono una serie di fili che si intrecciano, che riguardano le vicende interne del Ruanda dall'epoca del genocidio del 1994, le vicende interne congolesi, i legami anche con gli stati della zona. Ci sono questioni etniche, avete evocato la distinzione importante tra Tutsi e Hutu, che si è polarizzata, radicalizzata nel corso degli anni. Ci sono questioni relative alle risorse minerarie, però sulle risorse minerarie, che sicuramente sono un'importantissima parte di quello che accade nel Congo orientale, dove sono attivi tanti movimenti, piccoli movimenti armati, poi alcuni più grandi, ma si parla spesso di 120-140 distinte milizie armate, tante delle quali hanno interesse in queste risorse. Ma a monte, quello che bisogna cogliere per capire, e che è complicato appunto da raccontare, diciamo, è l'origine nel genocidio del 1994. Cioè nel 1994 il genocidio avviene dentro il Ruanda, è subito fondamentalmente dai Tutsi, in parte anche dagli Hutu, è compiuto per lo più dal regime Hutu nei confronti dei Tutsi. Perdono la vita circa, si stima, 800.000 Tutsi, e quando Kagame, i suoi guerriglieri, Kagame al momento, a quel momento combatteva il regime, riesce a rovesciare il regime e prendere quindi il potere col suo gruppo di guerriglieri Tutsi e porre fine al genocidio, si ha una fuoriuscita importantissima di Hutu, parliamo di 2 milioni di persone, 1 milione di persone verso il Congo, verso l'area a cui siamo interessati noi, e sono fondamentalmente Hutu che fuoriescono dal paese timorosi delle vendette Tutsi. E tra questi Hutu ci sono anche c'è una parte di popolazione civile, probabilmente anche incolpevole, tanta parte della popolazione civile che era stata in qualche modo coinvolta, e soprattutto ci sono anche i capi e i responsabili del genocidio. Quindi da quel momento in poi ad oggi c'è un rapporto complicatissimo tra Ruanda e quell'area del Congo, perché lì è diventata un'area di minaccia per il regime di Kagame. Quindi prima, oggi naturalmente giustamente dobbiamo rivolgere tutta una serie di critiche al regime stesso di Kagame, ma a monte e obiettivamente c'era un tema di preoccupazioni di un paese rispetto a chi stava lì fuori e organizzava dei raid contro il nuovo regime.
Mesi fa, mi ricordo, mi pare a ottobre, avevo visto dei video, dei documentari che illustravano come si stesse creando una sorta di resistenza dal basso, civili di villaggi al confine tra Ruanda e Congo, nel Kivu, per resistere all'M23. Adesso pare che l'M23 riesca un po' a sfondare nella zona di Goma, e questo significa che quella resistenza è stata soffocata, oppure non avendo altri appoggi, altri addentellati con il potere, anche con il potere centrale di Kinshasa, siano un po' più disperati.
Allora, io purtroppo non sono riuscito a sentire la trasmissione prima del mio collegamento, non so se avete anche già parlato dell'M23, per aggiungere questo elemento.
No, non ancora.
Ecco, l'M23 è il movimento ribelle in area congolese più rilevante di tutti, ed è un movimento ribelle sostenuto dal regime di Ruanda proprio per dare addosso, diciamo, a quegli elementi che il regime considera pericolosi nei suoi confronti, che stanno in territorio congolese, d'accordo? È il braccio operativo del Ruanda in Congo. È un movimento sostanzialmente di Tutsi, quindi dal punto di vista identitario vicino al regime di Kagame, di Paul Kagame, che è il presidente del Ruanda, ed è equipaggiato, armato, sostenuto appunto da Ruanda, tant'è vero che tante volte si è detto si tratta di guerriglieri particolarmente preparati e armati, finanziati, che operano appunto in territorio congolese. Come ha detto lei, in resistenza alle operazioni dell'M23, di cui ha risentito gran parte della popolazione nell'area del Congo in cui operano questi ribelli, si erano organizzate delle milizie volontarie che in Congo chiamano Wazalendos, che si erano affiancate praticamente alle forze armate, all'esercito congolese, per cercare di reagire e rispondere all'M23, idealmente ad eliminarlo. In questo momento è stata invece una valanga, recentemente una valanga l'azione dell'M23, che quindi ha messo fuori causa in qualche modo questi resistenti locali. È molto difficile, senza essere sul terreno, capire esattamente che cosa abbia un po' smontato questa risorsa. Certo, bisogna immaginarsi comunque che si trattava di milizie locali, armate, non so esattamente bene come, ma sicuramente volontari dei villaggi, più di tanto di armi e di capacità di reazione ai ribelli dell'M23 non potevano averne, e forse sono stati anche spostati dall'asimmetria, da questa asimmetria delle forze in campo, per cui col tempo adesso in questi ultimi giorni, queste settimane, si è parlato proprio di uno spopolamento di tanti villaggi e di una fuga il più possibile lontano dai territori dove opera l'M23, che purtroppo è arrivata a minacciare però anche la città di Goma, che è la capitale della provincia di cui parliamo. Le province di cui si parla in quell'area del Congo sono il Nord Kivu, il South Kivu, nord e più a nord Ituri, prendono il nome tra l'altro dal lago Kivu, che è uno dei laghi, no? Prima avete detto la regione dei grandi laghi, è uno dei diversi laghi molto grandi, il lago Kivu un po' più piccolo che caratterizzano quest'area.
Sì, anche nel 2012 i ribelli dell'M23 arrivarono a circondare Goma, forse ci sono anche entrati e poi sono stati mandati via anche dalla pressione internazionale che in questo momento, diciamo, da parte non c'è, nel senso che la MONUSCO ormai, insomma, constatata l'assoluta inefficienza per certi versi, anche l'enorme costo, se ne andrà probabilmente a dicembre e vengono sostituiti sostanzialmente dalla presenza di militari sudafricani, anzi due di militari sudafricani sono stati uccisi proprio la settimana scorsa. Tshisekedi, il presidente congolese, ha fatto tutta la sua campagna elettorale, dove peraltro ha vinto anche le elezioni, proprio su questo problema della sicurezza nell'est del paese, però a quanto pare, nonostante anche il tentativo dato a male da parte dell'Angola di provare a fare da mediatore, sostanzialmente non è riuscito a garantire questa sicurezza. Il fatto che Kinshasa si trovi sempre molto distante, non solamente dal punto di vista proprio chilometrico, ma anche dal punto di vista, diciamo così, della presenza su quel territorio, ha un peso specifico importante. Il fatto che per esempio lì Tshisekedi abbia deciso di imporre sostanzialmente una sorta di governo militare, e che quindi, insomma, anche l'espressione del dissenso sia in qualche modo conculcata in quelle regioni, cioè la società civile riesce a esprimersi in qualche modo, o è schiacciata appunto dalla repressione di Kinshasa e dalla guerra?
Dunque il punto centrale a questo proposito è proprio la distanza fisica, da un lato, da Kinshasa. Di nuovo sarebbe utile avere una mappa di fronte, ma Kinshasa non è lontana dalla costa ovest, quindi sull'Atlantico, e noi stiamo parlando del capo opposto, probabilmente si tratta di 2000 chilometri, potrebbero essere. E la dimensione del paese, è un paese di 2.300.000 chilometri quadrati, l'Italia, ve lo ricordo, lo ricordo agli ascoltatori, è 300.000 chilometri quadrati, quindi è un paese enorme, è caratterizzato per gran parte nel suo territorio da foresta, è pochissimo infrastrutturato, quindi immaginatevi pochissime strade asfaltate, pochissime vie di comunicazione, e tutta la fascia est su cui noi ci stiamo concentrando è storicamente, da prima ancora del genocidio del 94, un'area molto sganciata dal governo centrale, molto poco governata, d'accordo? Ci sono poche vie di comunicazione, c'è poca presenza dello Stato, il Congo è emblematico della disfunzione che caratterizza un certo numero di stati africani, non tutti, ma anche altri, soprattutto quelli nelle aree più centrali, e il paese ha queste enormi difficoltà, no? Di un territorio enorme, spesso impervio, e quest'area ad est è quella appunto meno governata, in cui che si è sentita quindi anche più lasciata indietro, trascurata, negletta dai governi nel corso dei decenni, perché stiamo parlando di processi che hanno origine nel regime di Mobutu, che era quello che il presidente che fu in carica tra gli anni 60 e 1997. Adesso si sta cercando di ristabilire una presenza statale. Paradossalmente questo conflitto, in tutto il suo dramma, che naturalmente non vorremmo vedere, potrebbe avere l'effetto nel, diciamo, medio-lungo periodo di spingere Kinshasa a marcare di più strettamente quel territorio, d'accordo? A stabilire una presenza che gradualmente contribuisca a ricostruire l'apparato statale in quella, almeno un po' più consistente in quell'area del paese.
Sì, sono state già due guerre mondiali africane negli ultimi decenni. Potrebbe essere questo il prodromo per una terza, vista la compresenza di molti protagonisti locali, diciamo locali, altri continentali, si arriva anche al Sudafrica, passando per il Kenya. Tra l'altro non sono riuscito a ricostruire bene chi sta con chi, insomma. C'è il rischio che si allarghi ulteriormente e da regionale diventi quasi continentale questo conflitto.
Tutto, chiariamo una cosa, per ora il conflitto è integralmente interno al territorio congolese, non solo, ma è un conflitto fondamentalmente non tra le truppe ruandesi che sono dentro il Congo e l'esercito congolese, ma tra bracci armati dei sì. due paesi, appunto l'M23 per conto del Ruanda e un altro movimento in parte il fronte di le forze democratiche per la liberazione del Ruanda e un altro movimento ribelle che sta in Congo ma che attacca dal Congo il Ruanda, che minaccia il Ruanda, questa almeno è sono le accuse del Ruanda, che dice quindi noi dobbiamo essere operativi in quel territorio perché l'esercito congolese lascia troppo pascolare questi ribelli. Quindi è tutto interno al territorio congolese. Le guerre tra stati, in senso classico, come ad esempio quella in Ucraina, si combattono quindi tra due eserciti nazionali, in Africa sono estremamente rare, quasi inesistenti. Le guerre sono praticamente tutte interne e oppongono un governo statale e il suo esercito a movimenti ribelli armati. Poi dopo si inserisce in questo una componente, diciamo, di internazionalizzazione, cioè un paese che da fuori appoggia un movimento ribelle. Ora, che si passi da questa situazione attuale in cui ci si combatte tramite l'intermediazione di movimenti ribelli a un conflitto aperto, quindi i soldati ruandesi che combattono contro i soldati congolesi, non si può escludere, ma resta abbastanza improbabile. Se comunque ci fosse un'escalation, come diceva lei, era anche plausibile che altri vengano tirati dentro, altri stati confinanti. Il Congo ha 9 stati confinanti e già in passato, no, la cosiddetta guerra mondiale africana, che è una definizione sì. molto, molto infelice, ma insomma la guerra più ampia per il coinvolgimento di numero di stati avvenne tra fine degli anni 90 e inizio del 2000 e risucchiò dentro l'Angola, la Namibia, Zimbabwe, Chad, sì. Sudan, oltre a Ruanda, eccetera, tutti solo su territorio congolese. Ecco, quello che c'è da, diciamo, se già è nera la situazione adesso, si annerirebbe ulteriormente se ci si avviasse su una strada di questo.
Può essere questo il motivo per cui il disinteresse dei grandi stati nazionali, che però in fondo hanno i loro interessi lì, quindi magari è un po' il fatto che riescono a fare i loro interessi attraverso il Ruanda, che peraltro non avrebbe le risorse del Congo, ma sostanzialmente ruba il cobalto al Congo, e quindi riescono meglio a fare interessi con il Ruanda e pertanto non intervengono in queste dispute, continuando.
Parliamo delle grandi imprese multinazionali?
Sì, certo.
Allora, qui bisogna andare cauti, nel senso, io non farei troppo dietrologia da questo punto di vista, cioè le risorse ci sono, le possibilità di beneficiare della situazione del conflitto, quindi voler prolungare in qualche modo questa situazione, ci sono questi tipi di interessi e possono esserci anche da parte del Ruanda, quindi al di là di quel tema della minaccia un po' più oggettivo in qualche modo, più o almeno più comprensibile, di cui parlavamo prima. Ci può essere la componente del mettere le mani su determinate risorse, come fanno anche diverse delle milizie armate, dei gruppuscoli che ci sono in quest'area, no? Tanto sono alimentati proprio dal controllare queste risorse. Però se parliamo di grandi compagnie minerarie, secondo me questo discorso si applica poco, cioè in genere le grandi imprese occidentali, cinesi, dei paesi del Golfo, da dove vengano, insomma, necessitano più di stabilità e sicurezza, non è che loro sguazzino in una situazione di conflitto perché mette a rischio le vite del loro personale, può rendere più difficile avere forza lavoro, può rendere più difficile avere approvvigionamenti di elettricità, costruire e far funzionare infrastrutture. Quindi in genere le situazioni di conflitto, di incertezza, di instabilità tendono ad allontanare le imprese, diciamo, più strutturate. Quindi sarei cauto a fare questo passaggio, a pensare che ci siano, casomai c'è, che ci siano grandi interessi, casomai c'è un eccesso di disinteresse nell'area. Cioè, naturalmente c'è nei confronti delle risorse che poi in qualche modo vengono trafficate illecitamente, ma il coinvolgimento diretto di grandi compagnie minerarie non credo che sia quello centrale in questo quadro.
Quella regione è sempre stata una regione turbolenta, e nel 1997 Kabila partì, se non mi ricordo male, proprio da lì per fare la sua cavalcata fino a Kinshasa e buttare giù Mobutu. E il problema che c'è in quella regione è anche il riflesso delle problematiche fra Tutsi e Hutu in Ruanda, e anche la politica di Mobutu, per esempio, verso i Banyamulenge, che sarebbero stati i Tutsi che fuggivano e che poi sono stati fatti da Mobutu cittadini congolesi con tutti i diritti, con un'operazione che poi ha creato anche una situazione di tensione con gli abitanti del posto. Cioè, c'è una stratificazione di queste problematiche che non trova soluzione e che, a cui forse nessuno ha voglia di metter mano?
C'è sicuramente una stratificazione di tante cose, no? È un po' quello che abbiamo sotto traccia in tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, perché ci sono degli aspetti identitari molto forti, ci sono degli interessi economici molto forti, c'è un aspetto di geopolitica importante, c'è un interesse, no, del governo di Kinshasa di affermarsi maggiormente su tutto, su tutto il territorio. Le divisioni profonde tra Hutu e Tutsi, che sono, attenzione, non sono una cosa che c'è sempre stata, ma è un qualche cosa che è emerso nella storia del Ruanda e del Burundi, che è il paese gemello, nel corso dei decenni dopo l'indipendenza nel 62. Sono tutti e due paesi che hanno una popolazione costituita per circa l'85-90% da Hutu, quindi larghe maggioranze, e piccole minoranze del 10-15% di Tutsi in entrambi i paesi. Ed erano lì, tra l'altro, queste comunità da ben prima dell'occupazione coloniale, vivevano assieme, non c'è traccia storicamente di violenze sistematiche che invece si spese gradualmente anzi abbastanza rapidamente, non gradualmente, ma ciclicamente, seguendo, diciamo, delle sorte di cicli nel corso dei decenni dagli anni 60 in poi. Quindi si è venuta a complicare in continuazione questo rapporto tra queste due comunità, capacità di, perché poi naturalmente restano le memorie, restano le tracce, ci sono flussi di rifugiati che contagiano una regione con l'altra, e quindi diventa poi difficile risolvere e riportare una situazione di pace. Un'area che tra l'altro è sovrappopolata, come avete detto voi, quindi c'è anche un forte elemento di pressione e competizione per gruppi diversi.
Dicevi prima che Kinshasa giustamente è più proiettata verso la costa atlantica, diciamo. Ieri, mi pare ieri, Tshisekedi ha incontrato Lorenz Tsau in Angola, e significa che appunto va a cercare a ovest dell'Africa dei supporti, degli aiuti, o comunque degli sbocchi anche all'Atlantico per le risorse, oppure anche un tentativo di coinvolgere l'Angola nel contenere il Ruanda, cioè per aggiungere al Kenya, al Sudafrica, altri grossi stati che possano aiutare a contenere l'aggressione.
Non è un segno che ci si sposta, no? si porta via l'attenzione, diciamo, dall'estero, si sposta più verso la costa atlantica. Al contrario, in tutta questa dinamica Tshisekedi, che sta mostrando un grande interesse nei confronti di quell'area, possiamo interpretarlo come desiderio di ristabilire la legittima sovranità del governo di Kinshasa su un'area del proprio territorio nazionale, se vogliamo. Poi c'è sicuramente dell'altro, ma diciamo sostanzialmente questo. È anche, se vogliamo, il riflesso di un'attenzione cresciuta nel corso del tempo da parte di Kinshasa per quest'area, che è un'area, abbiamo detto, ricca di minerali, quindi anche dal punto di vista economico e strategico del paese è importante poter controllare quell'area,
certo.
Idealmente a stabilizzarla e poter sfruttare più pienamente quelle risorse, non lasciarle in mano a Ruanda o a milizie locali che siano. E più in generale il Congo in realtà ha mostrato da tanto tempo, dicevo, la sua proiezione verso est, quindi nonostante la capitale stia, dove abbiamo già detto più volte, a occidente, il Congo è entrato nel 2022 a far parte della East African Community, che è la comunità che raggruppa i paesi dell'est del continente, quindi per darvi un'idea, la Tanzania e
Kenya,
che proprio sono sull'Oceano Indiano, assieme all'Uganda, erano i partiti fondatori, poi si sono aggiunti gli stessi Ruanda e Burundi, e più recentemente, poi dopo il Sud Sudan, poi si è allargato ulteriormente nel 2022 il Congo e poi l'anno scorso anche la Somalia. Quindi il Congo, che tra l'altro, diciamo, geograficamente non ha nulla a che vedere con un'area che si definì, no, che nasce proprio, che ha come etichetta East African Community, quindi comunità dell'Africa orientale. Il Congo non è nell'Africa orientale, però quelle regioni lì di cui parliamo, che sono tra l'altro tra le più popolose del Congo, quindi quest'area, questo paese enorme che ha circa 100 milioni di abitanti, in cui una gran fetta risiede nelle aree turbolente di cui abbiamo parlato, quelle aree lì hanno sempre avuto una propensione dal punto di vista degli scambi e dei legami economici a rivolgersi verso i paesi che abbiamo appena citato, verso l'Uganda, il Ruanda, il Burundi, la Tanzania, e quindi indirettamente anche verso il Kenya. Questo, diciamo, si sovrappone ai legami e alle dinamiche geopolitiche di cui abbiamo parlato. E poi è anche una delle ragioni per cui il Congo ha finito per fare domanda di adesione all'East African Community. Poi c'è stato anche un tentativo di una missione militare a guida kenyota proprio dell'East African Community, quindi dei peacekeepers, diciamo una forza militare dei paesi della regione, che è entrata nel Congo con lo stesso obiettivo di garantire sicurezza, ma è durata un anno, a cavallo tra il 2022 e il 2023. E poi è stata cacciata, come il Tshisekedi sta cacciando la Monusco, perché entrambe, diciamo, non sono state all'altezza, hanno tradito le aspettative, e quindi è stato richiesto di terminarle. A quel punto il Tshisekedi si è rivolto ai sudafricani, ad altri paesi di un'organizzazione subregionale, in questo caso dell'Africa australe, quindi dell'Africa, diciamo, del sud, Sudafrica, Botswana, Namibia e altri, e Angola, di cui un'altra comunità di cui fa parte di nuovo il Congo, quindi ha una doppia affiliazione, ha chiesto loro aiuto militare, sono intervenuti a questo punto con una missione militare, che però, per quanto so io, ha numeri piuttosto limitati, no? La Monusco porta via 15.000 uomini, io so che il Sudafrica ne ha mandati 3.000, non so quanti gli altri paesi della missione, quindi per un'area molto vasta si tratta di interventi comunque che sono relativamente leggeri, almeno dal punto di vista dei numeri.
Questo argomento rispetto alla proiezione, diciamo così, verso l'Atlantico del Congo mi fa supporre che, per esempio, quegli investimenti che sono in programma da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nel cosiddetto corridoio di Lobito abbiano un po' questo scopo, cioè una ferrovia che possa portare i minerali congolesi verso i porti dell'Oceano Atlantico, passando anche per l'Angola.
Sì, e fa parte, in senso più ampio, delle risposte occidentali di Stati Uniti ed Europa a presenze di altro tipo, no? Qui non abbiamo mai parlato di Cina, di Russia, non su questo fronte specificamente, di altri soggetti che sono presenti economicamente e politicamente, che non fanno parte dei paesi africani, quindi e la Cina è cosa notissima, ha cresciuto negli ultimi 20 anni moltissimo la sua presenza in Africa subsahariana, è presente anche con importanti imprese del settore minerario che operano proprio anche nell'est del Congo, e rispetto alle quali tra l'altro Tshisekedi ha anche, diciamo, battuto un po' il pugno sul tavolo, perché ha voluto rinegoziare alcuni accordi, questo peraltro per dire che non è che la Cina sempre abbia vita facile. E dicevo, gli americani e europei stanno cercando di reagire a questa penetrazione economica e influenza politica cinese, accrescendo la loro capacità di accesso a risorse che sono sempre più importanti, no? Minerali critici, terre rare, e questo ha portato l'Europa e gli Stati Uniti a investire nello sviluppo di questo corridoio che attraversa una parte dell'Africa australe e conduce all'Atlantico per rendere questi commerci più facili.
Bene Giovanni, diciamo che insomma il nostro tempo è finito perché dobbiamo andare in Transnistria e soprattutto siamo riusciti a dare insomma degli elementi di interpretazione di una situazione estremamente complessa, stratificata, però insomma, speriamo di aver reso un utile servizio ai nostri ascoltatori. Grazie del tuo contributo e magari, perché no, a risentirci.
Va bene, grazie a voi, buona serata e buona continuazione.